A voi tutti un buon pomeriggio da Giancarlo Novella. Questa è Non Solo Sport Anteprima, l'edizione del sabato in questo 2014 appena iniziato. Parliamo di tutto ciò che il mondo agonistico si propone di osservare in questo, in questa stagione. Una stagione che purtroppo comincia con una brutta notizia, perché c'è uno scandalo doping in grande stile che arriva dalla Spagna con ben 40 arresti e 380.000 prodotti sequestrati. Pensate, coinvolte farmacie, medici e quant'altro, in qualcosa che abbiamo sempre condannato ma che si rischia veramente di non riuscire a debellare. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, Pier Augusto Stagi, direttore di Tutto Bici. Buongiorno Pier Augusto.
E buongiorno a voi.
Ecco Pier Augusto, con te idealmente vorrei anche festeggiare il fatto che ormai da 20 anni ti reggiamo anche su Avvenire.
Diciamo che festeggerò proprio i 20 anni il prossimo mese di aprile, è una lunga e bellissima avventura e spero che lo, per me di sicuro, spero che lo sia anche per i lettori di Avvenire che hanno il buon cuore di seguirmi.
Hai avuto modo, ecco, di raccontare cose particolari del mondo del ciclismo che altrove non avresti potuto, ecco, scrivendo sul giornale della Conferenza Episcopale?
Ma intanto ho avuto la possibilità di scrivere tutto e questo mi sembra già il risultato più bello e prestigioso per uno che ama scrivere, per uno che ama seguire lo sport, senza barriere. Ecco, io ho trovato un giornale che mi ha dato questa possibilità e questo è un privilegio che continuo ad avere. Ho avuto la possibilità di raccontare storie belle, cercare di raccontare storie di uomini e di sport, purtroppo anche storie meno belle come quelle che tra poco affronteremo.
Questa che arriva dalla Spagna, purtroppo ci siamo lasciati nel 2013 facendo un po' un bilancio e ricordando la clamorosa confessione di Armstrong, il ciclista americano che ha confessato di aver vinto 7 Tour de France però utilizzando sostanze proibite, e insomma iniziamo il 2014 con questa notizia che arriva dalla Spagna. Ancora una volta il ciclismo, purtroppo uno sport bellissimo, amatissimo, ma che ormai fatichiamo a considerare veramente reale per quello che è.
Ma diciamo che l'epicentro o comunque l'ispiratore, l'ispirazione può essere ciclistica, però bisogna vedere cosa verrà da fuori dalla Procura Nazionale Spagnola. Intanto, guarda, consentimi di leggerla in questa maniera. Intanto sì, è brutta la notizia, però ha anche un risvolto bello, che è quello che finalmente la Spagna sta cercando di fare dopo un grave ritardo, bisogna dirlo, dopo la diciamo la presidenza di Zapatero, questa Spagna che guardava al sociale ma che in realtà ha usato lo sport a tutti gli effetti come i regimi totalitari per far vedere che tutto andava molto bene. In questi 10-15 anni la Spagna ha vinto di tutto e di più e sta ancora vincendo, nessuno mette in dubbio che ci siano dei
e non solo nel ciclismo,
infatti sto parlando proprio nel tennis, nel calcio, nell'atletica, ha fatto man bassa di titoli e sono assolutamente un'eccellenza, però l'altra faccia della medaglia è che in Spagna una legge antidoping non c'era e hanno chiuso gli occhi anche di fronte forse allo scandalo doping più grande dello sport dopo le rivelazioni di Lance Armstrong, che mi riferisco all'affare Operación Puerto, allo scandalo di Fuentes, allo scandalo che ha portato o ha portato fuori dal Tour de France nel 2006 Ivan Basso, Jan Ulrich e tanti altri corridori. Nazioni come la Francia e l'Italia, dobbiamo dirlo, hanno fatto tanto, si sono messe in gioco a costo anche di distruggere un parco atleti di altissimo livello. Diciamo proprio che l'Italia l'ha totalmente raso al suolo bisogna dargliene merito, bisogna dire bravi, bravi alla magistratura, bravi ai dirigenti sportivi, bravi a chi si è messo in discussione. Il ciclismo italiano ha pagato un caro prezzo che invece il ciclismo spagnolo e lo sport spagnolo non ha mai pagato. Forse questi sono segnali di una nuova politica a tutti gli effetti.
Ecco, una politica
e c'è una legge antidoping.
Ecco, una politica secondo te che riuscirà nel tempo a ridare credibilità a questo sport?
Io credo assolutamente di sì, anche perché c'è stato un cambiamento epocale alla fine dello scorso anno, quindi il 2014 parte per l'Unione Ciclistica Internazionale con un nuovo manager che è il britannico Brian Cooks. E io devo dire, certo, non voglio sbilanciarmi troppo, però forse qualcosa sta cambiando. Intanto è nata, per chi non lo sa, proprio qualche giorno fa una commissione indipendente per la riforma del ciclismo e dovrà indagare sui rapporti fra UCI e il doping. Questo cosa vuol dire? Brian Cookson, questo uomo che ha creato sostanzialmente il nuovo fenomeno del ciclismo britannico, quello che ha portato a far diventare la Gran Bretagna una delle regine, punto di riferimento del ciclismo mondiale, ha creato questa commissione per andare a indagare anche sul passato e ha messo uomini molto importanti come dottor Martin, politico svizzero, ex procuratore di Stato, titolare di numerose inchieste che insieme a altri colleghi come Haas, tedesco, grande conoscitore delle regole, delle procedure antidoping, professore di procedura civile, di diritto civile dell'Università di Zurigo, cioè cercheranno in tutti i modi di chiudere con il passato. E chiudere col passato cosa vuol dire? Cercare di convincere anche atleti che hanno smesso di correre o quelli che stanno ancora correndo ma hanno una certa età a dire cosa hai fatto tu nel
raccontare,
passato.
Di raccontare.
Vediamo di collabora, magari teniamo anche una sorta di anonimato della tua confessione, ma di aiutarci a fare chiarezza e a dirci dove sono i centri nevralgici dello sport, chi sono quei medici che continuano ancora a consigliare ciò che non dovrebbero consigliare. Ecco, quindi questo mi sembra il modo migliore e il ciclismo è all'avanguardia, in questo caso è lo sport di riferimento nel male e nel bene e credo che tutti gli altri sport dovranno a breve adeguarsi e seguirlo.
Pier Augusto,
quello che sta facendo il ciclismo non lo sta facendo nessuno.
Parlavamo all'inizio del caso Armstrong, ora se si va a leggere l'albo d'oro del Tour de France al posto dei 7 tour vinti dal ciclista americano ci sono 7 spazi vuoti. Secondo te è stato un errore non assegnare la vittoria di quei tour al secondo arrivato? È come, voglio dire, se c'è un sottotesto a tutta questa storia potrebbe essere quella: Armstrong è quello che ha confessato ma gli altri non erano da meno. Invece forse sarebbe stato più giusto assegnare la vittoria in quei 7 tour al secondo arrivato. Tra l'altro mi pare uno di questi riguardava pure il nostro Pantani.
E Ivan Basso.
E Ivan Basso, giusto.
Ti rispondo così, Lance Armstrong è forse uno degli esempi più negativi della storia dello sport in generale, perché la sua storia è unica e proprio per la sua unicità e la sua grandezza anche ciò che lui ha commesso è di rilevanza micidiale. Non si può dire solo io sono stato trattato così, solo lui è stato trattato diversamente da altri perché le sue imprese sportive, ma soprattutto la sua storia di uomo era unica e di grandissima e di primissima grandezza. Premesso questo, non è un personaggio che mi è stato simpatico ed è stato secondo me estremamente negativo certo, come pochi altri, ha fatto ciò che non doveva assolutamente fare. Però va anche detto che io personalmente non avrei attribuito la vittoria al secondo, ma non gli avrei tolto quel tour, perché è come prendersi in giro. In realtà c'era un regolamento e c'è ancora un regolamento WADA che è stato calpestato dalle autorità americane e poi la WADA, il CIO e l'UCI per lavarsene le mani hanno chinato il capo e hanno accettato di fare questa sceneggiata del cancellare i sette tour di Lance Armstrong. Per regolamento c'è una prescrizione di 8 anni. I tour di Lance Armstrong erano prescritti, 6 tour erano prescritti, solo uno non era caduto ancora in prescrizione.
Certo. Quindi...
quindi la verità, bastava semplicemente, con molta semplicità, mettere di fianco al titolo, al nome Lance Armstrong, un asterisco dove si ricordava che Lance Armstrong è un reo confesso, che dopo una sua vicenda aveva confessato tutto alla Offrey in una diretta televisiva in America. La gente ha memoria, si ricorda, basta un asterisco. Che senso ha oggi togliere 7 tour a Lance Armstrong e lasciare nell'albo d'oro i nomi di Jan Urdick, di Bjarne Riis e di tanti altri corridori che hanno vinto il tour alla stessa maniera, con le stesse modalità, e sono lo stesso Bjarne Riis è un reo confesso, l'ha detto, mi sono dopato, la mia maglia gialla se la volete in uno scatolone nel mio garage. Più chiaro di così, eppure... nell'albo d'oro del tour ci sono i nomi di Urdick e il nome di Bjarne Riis e non ci sono quelli di Lance Armstrong. Io non sto difendendo Armstrong, che è indifendibile, però anche l'ipocrisia va combattuta. Ribadisco, basta semplicemente affidarsi a un asterisco e alla memoria. La memoria ci aiuta a superare ogni ingiustizia.
Grazie per Augusto Staggi, per essere stato con noi e averci un po' raccontato in retroscena di, purtroppo, di queste brutte vicende che riguardano soprattutto il ciclismo. In chiusura, ecco, una nota positiva, vorrei salutare insieme a te, lo abbiamo sentito tante volte come commentatore anche ai nostri microfoni e dopo averlo apprezzato anche quando era sui pedali, sto parlando di Davide Cassani, che è il nuovo CT della Nazionale. Ecco, un augurio che ti senti di fare a Cassani.
Guarda, l'ho sentito anche stamattina, siamo molto amici e sono felice che lui sia andato a ricoprire la carica di CT. Non so se sarà un tecnico vincente, so che sicuramente lavorerà con grandissima passione e si adopererà per promuovere il ciclismo in ogni angolo, in ogni luogo. È la persona giusta per promuovere la bicicletta e io gli auguro che possa trovare sulla sua strada anche quei corridori che possano tradurre in vittorie e in medaglie quanto lui ha nel cuore.
Grazie Pier Augusto Staggi, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport. Ricordiamo Pier Augusto, direttore di Tutto Bici e su Avvenire, continuiamo chiaramente a leggerti proprio anche su queste vicende che ci hai raccontato oggi. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti. Buon anno.
Buon anno. Siamo ancora in tempo per farci gli auguri e gli auguri di buon anno li rivolgiamo anche al nostro prossimo ospite. Lo abbiamo già salutato nel 2013, abbiamo fatto con lui una sorta di bilancio dell'anno che stava finendo e ora facciamo così una sorta di previsione su quello che avverrà. Don Leonardo Biancalani, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e buon anno.
Allora, senti, di nuovo vorrei un po' proseguire il discorso che avevamo fatto con Pier Augusto Staggi, partendo dallo scandalo doping che viene dalla Spagna. Ecco, questo sport non riesce proprio a migliorarsi, questo mondo dello sport, e nonostante questo è ancora così amato. Ricordiamo, ecco, se andassimo a fare delle statistiche su abbonamenti non solo negli stadi, e non parlo solo di calcio ma anche del basket, della pallavolo, di tante altre manifestazioni e campionati, parlo anche degli abbonamenti televisivi, insomma vedremo, si parla di cifre veramente stratosferiche, ecco. È una sorta di debito morale che il mondo agonistico ha nei confronti dei suoi appassionati.
Beh, sicuramente sì, in modo particolare il ciclismo ha, come il calcio, il fascino della popolarità, anche perché tutti noi siamo cresciuti con un pallone e con una bicicletta nel nostro garage, quindi di conseguenza questi simboli hanno una forza evocativa eccezionale. Io credo, più volte lo abbiamo ripetuto, ma va ribadito con forza, le istituzioni preposte devono controllare, quindi la scienza può dare una mano affinché si salvaguardi il risultato sportivo, e la seconda cosa, una volta che un atleta viene scoperto, pene certe. non sempre sconti, scontini e scontoni.
Ecco, in questo secondo te ci può essere una grossa mano che viene anche dall'interno delle organizzazioni di ogni singolo sport? Purtroppo lo abbiamo detto, ecco, si sta andando verso diciamo stagioni in cui praticamente si gioca ogni pochi giorni, non sto parlando solo del calcio, per esempio il ciclismo una volta si cominciava la stagione a marzo, il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe con la Milano-Sanremo e si concludeva a fine settembre, inizio ottobre con il campionato mondiale. Adesso invece praticamente si corre tutto l'anno, stessa cosa dicasi per il calcio e per tanti altri sport. Ecco, questo surmenage a cui gli atleti sono sottoposti porta i meno corretti a far uso, ecco, di sostanze per sostenere questi calendari così impegnativi. Secondo te, ecco, non si potrebbe tornare a degli impegni più a misura d'uomo, più umani?
Ma gli impegni, lo sappiamo senza tanta ipocrisia, li fanno le televisioni. I diritti televisivi ancora sono, soprattutto nel calcio, l'80% dei bilanci delle società, e questo non solo nel calcio. Però io credo che al di là di questo, e un atleta rispetto a 15-20 anni fa ha anche una durata minore. Però salvaguardare l'onorabilità dello sport credo che sia fondamentale. Deve vincere il più forte, non il più furbo.
E il più forte, in questo momento, guardando al nostro campionato, sembra proprio essere di nuovo la Juventus. Insomma, con la ripresa del campionato nel 2014 e la sonante vittoria nei confronti della Roma, insomma, la Juventus torna ad essere a tutti gli effetti la squadra da battere.
Era già forte perché già l'anno scorso il Napoli era arrivato secondo con 8 punti di ritardo alla fine del campionato.
E adesso siamo più o meno nella stessa situazione.
È la stessa cosa, perché la Juventus ha mantenuto l'ossatura, in più ha avuto quella scivolata in Champions che però sicuramente la rafforza in campionato. Gli innesti di Llorente e Tevez si sono dimostrati vincenti, quindi la Juventus ha una struttura di squadra che rispetto alle altre è sicuramente molto avanti.
No, non per questo la Roma che abbiamo esaltato per le 10 partite consecutive vinte a inizio campionato deve, insomma, rammaricarsi. È pur sempre, ecco, la forza nuova del calcio in questa stagione. Si è rafforzata sufficientemente nel mercato invernale la squadra giallorossa, secondo te?
Ma sicuramente sì, anche Rajan Angolan è un giocatore che può fare sia la fase difensiva che la fase offensiva al centrocampo. Però la Roma, lo dico ai tifosi della Roma, deve avere un po' di pazienza. Non è possibile essere subito belli e vincenti. La Juventus ha ormai 2 o 3 anni di rodaggio. Io credo che se la Roma quest'anno farà un ottimo campionato, come ormai ha messo nelle premesse, il prossimo anno potrà lottare da pari a pari con la Juventus. Quest'anno la vedo ancora al di sotto proprio per mancanza di inesperienza.
Tra l'altro ci sarà modo, tra l'altro, tra virgolette, di vendicarsi anche in Coppa Italia, perché voglio dire, ecco, gli incroci hanno fatto sì che giallorossi e bianconeri si incontrino anche.
Ma sicuramente la Roma è al pari della Juventus da un punto di vista tecnico. Il problema è che la Juventus ha mai acquisito una mentalità da grande squadra e i campionati si vincono con gli 1-0. Roma ha perso a volte tanti punti anche con Parigi, penso soltanto per esempio Sassuolo-Cagliari, dove non ha avuto quella cattiveria agonistica che è fondamentale poi per vincere gli scudetti. Quindi non c'è molta distanza da un punto di vista tecnico.
Senti, si sta tornando, Don Leonardo, secondo te un po' una fase difensivistica che sta prendendo un po' il sopravvento su quella offensiva? Insomma, all'inizio di campionato avevamo visto partite giocate a viso aperto, vinte a suon di gol. Adesso si stanno vedendo molti 1-0, vuol dire che la mentalità del primo non prenderle sta riprendendo il sopravvento, una mentalità che da tutti gli osservatori è sempre stata affibbiata a noi italiani, no? Il catenaccio dell'epoca di Herrera insegna.
Ma sicuramente sì, ma io credo che, lo voglio dire anche a tanti allenatori, mi sembra una tattica inutile. Con i 3 punti non è più come prima che c'erano i 2 punti. Un punto è una mezza sconfitta, quindi 2 pareggi non equivalgono a una sconfitta e una vittoria, quindi mi sembra una tattica totalmente inutile. Anzi, deleteria a volte anche delle partite, perché è vero. vero, poi ognuno deve cercare nel calcio di far leva dove può, però credo che una partita a viso aperto sia uno spot bello per il calcio, per chi lo segue, per chi si vuole interessare.
Anche se è vero che non è detto che una partita con tanti gol sia più bella di uno 0-0, insomma, giocato anche questo, insomma, da due grandi squadre e con senza esclusione di colpi, insomma, lo 0-0 è previsto
sicuramente,
da...
Sicuramente, questo è vero, ma ormai il calcio sta acquisendo una mentalità totalmente diversa. Le squadre regine nel mondo, soprattutto in Europa, mi riferisco a Bayern e Real Madrid, hanno un gioco arioso ormai sul 4-3-3 o 3-4-3, insomma, non è più possibile tornare come prima. È vero, nella partita secca o anche per l'interesse mero del punticino o del famoso puntone, come diceva qualche allenatore, può essere anche importante, ma a lungo andare sono queste tecniche ormai non reggono più, insomma.
Don Leonardo Biancalani, siamo in chiusura, insieme a te alla fine vorrei ricordare una persona apprezzata, è un esponente del mondo musicale, Fabrizio De André, che l'11 gennaio del 99 veniva a mancare. Lo voglio ricordare con un evento così che ha a fare con lo sport. Durante un concerto tanti anni fa Fabrizio De André confessò al pubblico: ho una malattia, tirò fuori una sciarpa rosso-blu del Genoa, disse: questa è la mia malattia, insomma, si dichiarò tifoso del Genoa, ricevendo tra l'altro gli applausi anche dei doriani. Questo ci tengo, insomma, a ricordare Fabrizio De André, grande cantautore, grande poeta e grande appassionato di sport e di calcio.
Come hai ricordato tu, è stato un grande cantautore che ha sicuramente riempito il cuore di gioia di tanti italiani. Il fatto che un cantautore abbia una sua fede sportiva, io credo che sia da valutare in senso positivo, ma anche perché, se non altro, la domenica sa quello che deve fare e sa come deve fare.
Lo ha fatto Lucio Dalla con il basket per la squadra di Bologna, lo ha fatto Antonello Venditti per la Roma, insomma, sappiamo, insomma, tante altre passioni che sono state anche frutto di creazione professionale per questi professionisti della musica.
Sicuramente un tifoso, se lo fa in maniera seria e professionale, credo che sia un bene per lo sport.
Bene, grazie Don Leonardo Biancalani, grazie a voi anche per averci ascoltato. Da Giancarlo Lavella un saluto a tutti.